Amen. Wow. Sapete, questa atmosfera di questa mattina non dobbiamo lasciarla in chiesa. Amen. Questa è un'atmosfera che possiamo vivere dove lavoriamo, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, quando facciamo la spesa. Un'atmosfera che circonda noi raggiungerà anche gli altri. Amen? Ciò non è una questione domenicale. La domenica, ok, alziamo le mani, adoriamo il Signore, ma siccome Lui sta cercando adoratori che lo adorano in spirito e verità, vuol dire con la nostra vita di tutti i giorni, amen? Perciò tutti i giorni con Lui è meraviglioso, perché ce la faremo. Se Lui è con noi, chi sarà? Dice, contro di noi. Amen? E questa mattina voglio parlarvi di qualche cosa di importante. Sembra tutto scontato, sapete che sembra sempre tutto scontato, perché noi sappiamo le cose, non è che noi siamo all'oscuro delle cose. Il problema è saperle le cose e poi non farle, e allora tutto questo ci penalizza. Perciò non dobbiamo essere solo ascoltatori o visitatori, ma dobbiamo essere protagonisti e facitori di quello che ascoltiamo. Amen? Perché questo ha a che fare con Dio. Sapete che siamo entrati nell'anno 5784 secondo il calendario ebraico. Perché il calendario ebraico non è come il nostro. Siamo nel 5784 ed è quel calendario che ci fa comprendere tutto quello che sta avvenendo nel periodo in cui ci troviamo per quanto riguarda il ritorno di Gesù, tutte le cose che stanno avvenendo nel mondo, tutte le cose già scritte e pian piano le profezie si stanno avverrando. E sapete, il 4 finale, che si legge Dalet, ha un significato. E io non credo che Dio fa le cose così, c'ha sempre il suo significato, hanno a che fare con la nostra vita. Dalet vuol dire porte aperte. Dite porte aperte. Porte aperte. Cosa mi parla una porta aperta? Parla di opportunità. Amen? Perciò è un anno di grandi opportunità. Dio aprirà delle porte di opportunità per tutti noi, per la sua Chiesa. E ci saranno movimenti. Come possiamo fare tutto questo? Mettendo in ordine la nostra vita saremo recettivi in quello che Dio vuole farci comprendere. Sapete, attraverso il coraggio, la fede, l'ubbidienza, cominceremo a vedere cose che non abbiamo mai visto. Chi vuole vedere cose che non ha ancora visto? Forse c'è bisogno di una guarigione che arrivi e che faccia un miracolo il Signore, perché i segni Dio li ha scritti per la nostra vita, perché si possono vedere. Cioè non vogliamo dire, beh, quando Dio vuole, Dio vuole. Dillo alla persona vicino a te, Dio vuole benedirti. Opportunità di vedere conversione nelle nostre famiglie, nel posto di lavoro, di vedere guarigioni meravigliose. E Dio aprirà anche delle porte di influenza verso le autorità, perché Dio vuole salvare tutti. Ci saranno opportunità per molti credenti che si sono allontanati. Cominciate ad avere le orecchie pronte, perché molte persone si sono allontanate. Ma la Bibbia dice che chi li riporterà indietro risplenderanno come stelle nel cielo. Amen? Perciò dobbiamo essere pronti a cogliere questa opportunità, cioè non vivere in modo superficiale. Tutti i giorni, un giorno dopo l'altro. No, ogni giorno è un dono di Dio, è un giorno, ogni giorno è un'opportunità affinché il suo nome sia glorificato. I tiepidi saranno visitati, io ne sono certo. Ci saranno molti tiepidi che si scalderanno, ma molti che diventeranno freddi, perché i tempi sono difficili, dice la Bibbia. Perciò Dio vuole salvare, vuole incoraggiare, vuole guarire. Ma tutto questo ci vuole la nostra disponibilità, perché senza di me Dio non può fare niente. Dice, ma come? Dio non può fare niente? No, Dio ha deciso di fare qualcosa attraverso le nostre vite. Ecco perché è un anno importante, un anno che Dio darà opportunità. Questa mattina leggeremo sul libro di Neemia, un libro fantastico, così è un periodo che lo sto leggendo, che lo sto rileggendo, perché ci dà rivelazione e strategie per vivere e ricevere da Dio, per essere fortificati in questo tempo difficile. Perché sapete, in questi tempi tutto si farebbe allontanare, rallentare, perché i problemi sono tanti, problemi economici, problemi di governo, problemi sociali, problemi nelle famiglie, tre guerre che vanno avanti, forse quattro o cinque, dappertutto. Perciò non è più il tempo di vivere il CCLP. Che cos'è il CCLP? Cristianesimo con le pantofole. Abbiamo dato una sigla. Il cristianesimo con la comodità. Dove non c'è sforzo, dove le cose vanno avanti senza sostanza. Un cristianesimo senza potenza. Dov'è la potenza di Dio? Scrisse un libro, un servo di Dio. Dov'è finita la potenza di Dio? Dice, i segni che ci accompagnano dove sono? Perché siamo impegnati a fare altro. La potenza può aspettare. Ma tutto sarà palesato negli ultimi tempi. Giovanni 3,10 dice, da questo si riconoscono i figli di Dio e i figli del diavolo. Come si riconoscono? Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, e neppure lo è chi non ama il proprio fratello. Sapete, la giustizia è agire con rettitudine, rispettare i diritti e i principi divini nella nostra vita. E questo si vedrà. E in Apocalisse 12,12 mi piace questo verso che dice, perciò rallegratevi, o cieli, voi abitanti in essi, perciò tutto quello che è nel cielo, tutte le persone che ci hanno preceduto, si rallegrano. I problemi sono finiti sulla terra. Ma dice a noi che siamo sulla terra, ma guai a voi abitanti della terra e del mare, perché il diavolo è sceso a voi con grande ira, sapendo di avere poco tempo. Sapete, il diavolo sa di avere poco tempo. Il suo tempo sta per scadere. La Bibbia dice che sarà preso e sarà gettato negli inferi profondi, dove non farà più male a nessuno. Dove non ci saranno poi più malattie, disperazione, problemi della vita. È lui il facitore, è lui che ci conduce, che conduce l'umanità verso questo abisso, questa difficoltà. E sapete, parlando di Neemia, è un uomo coraggioso. Dite, uomo coraggioso. Neemia è stato un uomo coraggioso, un uomo che si è preso le sue responsabilità, è stato un uomo determinato, devoto nel fare la volontà di Dio. Lui ha rinunciato al lusso che aveva lì al palazzo di Susa, ok? Rinuncia alla posizione per affrontare una vita di fatica, di pericoli e anche di opposizioni. Non è facile lasciare le nostre comodità per fare la volontà di Dio, perché la volontà di Dio, cari, non è solo assistere a un culto, è la nostra vita, lo spirito, la nostra anima, il nostro corpo che viene messo dentro questo movimento soprannaturale. È stato un uomo di fede, di sapienza, di coraggio, di perseveranza, un uomo di preghiera. È stato un incoraggiatore, un motivatore per finire quello che Dio gli aveva detto che doveva fare. Neemia, quando seppe, sapete, la città di Gerusalemme, 70 anni prima di Neemia, era stata assalita dai babilonesi con il suo re Nebucadonosor. E cosa fece? Dio diede nelle mani del nemico questa città, distrusse completamente questa città, abbatté tutte le mura di cinta. Sapete, Gerusalemme era circondata da circa allora di 1,5 chilometri di mura, alte 12 metri circa. Perciò questo ha a che fare con la protezione di questa città. Le mura sono state buttate giù, tutte le porte sono state sradicate e bruciate, perciò la città viveva nella miseria più assoluta. Tutti potevano entrare e fare quello che volevano. Questo perché? Perché Israele aveva peccato contro l'Eterno. Che cosa fa il peccato? Il peccato distrugge. Il peccato brucia le nostre finanze, brucia i nostri rapporti, distrugge la nostra comunione con Dio. Avviene la miseria, viene la miseria, perché lui dice che erano in grande miseria. E voglio leggervi qualche cosa per quanto riguarda le porte di questa città. Non potremo farlo subito. Forse faremo una porta questa mattina, ma poi continueremo a dire altro su queste porte, perché quello che è avvenuto in quella città ha a che fare con la nostra vita. In Neemia, al capitolo 1, dal versetto 1, leggiamo. Parole di Neemia, figlio di Acalia. E avvenne che nel mese di Chisleu, nell'anno 20, mentre mi trovavo nella fortezza di Susa, arrivò da Giuda Anani, uno dei miei fratelli, assieme ad alcuni altri uomini. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati, superstiti della cattività, riguardo a Gerusalemme. Essi mi dissero: i superstiti che sono scampati dalla cattività sono laggiù nella provincia, in grande miseria e obbrobrio. Inoltre le mura di Gerusalemme sono piene di brecce, le sue porte consumate dal fuoco. Come udii queste parole, mi posi a sedere e piansi, quindi feci cordoglio per vari giorni, digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. E dissi: ti supplico, eterno Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e la misericordia con quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Siano le tue orecchie attente e i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera del tuo servo, che rivolgo ora a te giorno e notte per i figli di Israele, tuoi servi, confessando i peccati dei figli di Israele che noi abbiamo commesso contro di te. Sì, io e la casa di mio padre abbiamo peccato. Questo era il problema di quella nazione. Ci siamo comportati molto malvagiamente contro di te e non abbiamo osservato i comandamenti, gli statuti, i decreti che tu ordinasti a Mosè, tuo servo. E ricordati della parola che ordinasti a Mosè, tuo servo, dicendo: se peccherete, io vi disperderò fra i popoli. Ma se tornerete a me e osserverete i miei comandamenti, li metterete in pratica, anche se i vostri dispersi fossero ai confini del cielo, io di là vi raccoglierò e vi ricondurrò al luogo che ho scelto per farvi abitare il mio nome. Ora, questi sono i tuoi servi e il tuo popolo che tu hai redento con la tua grande potenza e con la tua forte mano. O Signore, ti prego, siano le tue orecchie attente alla preghiera del tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi che prendono diletto nel tenere il tuo nome, e concedi oggi stesso, ti prego, buon successo al tuo servo, facendogli trovare clemenza agli occhi di quest'uomo. Io ero allora coppiere del re. Lui era il coppiere del re, perciò un uomo di fiducia del re, e colui che versava il vino, perché lì c'era il problema, che poteva essere avvelenato. Perciò doveva esserci un uomo di grande fiducia, di spessore, perché potesse essere un uomo di fiducia vicino al re. Perciò Neemia, saputo della situazione, perché lui si trovava nell'agiatezza, ma la città era distrutta, il popolo era in rovina, la miseria era arrivata, perché il peccato, cari, crea queste condizioni. Amen? Il libro di Neemia risale al 500 avanti Cristo, Neemia vuol dire Dio conforta, vuol dire consolazione. Io credo che questa mattina ci sarà uno spirito di consolazione e di conforto attraverso questo libro che noi mediteremo. Lui quattro cose fece quando seppe di quello che era accaduto. Pianse, fece cordoglio, si mise a digiunare e a pregare. Purtroppo questo non succede spesso, anche nelle chiese. Quando qualcosa non va bene, molti dicono, lei sta bene. Non ditelo, cari. Se c'è qualcosa che non va in qualcuno, preghiamo. Aiutiamo le persone a rialzarsi. Perché potrebbe accadere anche a noi di cadere. Amen? Perciò dica quello che pensa di camminare, no? Che potrebbe cadere. Perciò quando noi vediamo persone che sono in difficoltà, per piacere, aiutiamoli. Siamo disponibili. E lo spirito che animava Neemia era questo. Neemia cominciò, dice in Matteo 5,4, beati coloro che fanno cordoglio perché saranno consolati. Quando c'è un problema, dobbiamo diventare dei consolatori. Dobbiamo essere degli aiutatori, fare cordoglio con le persone che magari hanno sbagliato e si trovano in determinate situazioni. Perciò lui inizia a confessare i peccati, i suoi e del popolo, e poi inizia una potente intercessione, una preghiera verso Dio che toccò il cuore di Dio. E disse, Signore, io dovrei andare là per ricostruire, sento il bisogno di andare là. Ma come farò con il mio re? Il mio re sicuramente non mi manda. Ma noi sappiamo che il re mandò Anania, perciò Dio diede grazia, favori divini, no, a Neemia perché il re potesse mandarlo in questa città distrutta. Nel mondo c'è, qualcuno dice aiutati che Dio ti aiuta. Avete sentito questa cosa, no? Aiutati, non funziona, cari. Dio non ha bisogno che noi lo aiutiamo per aiutarci. Dio ci aiuta. Noi dobbiamo disporci a ricevere il suo aiuto. Avere un cuore disponibile, ordinato, pulito. Perché Dio è pronto. E noi dobbiamo rendere possibile l'intervento di Dio nella nostra vita. Al capitolo 2 di Neemia, prima di passare alla prima porta voglio dirvi ancora qualcosa, dice così: nel mese di Nisan, l'anno ventesimo del re Artaserse, come il vino era portato davanti a lui, io presi il vino e lo porsi al re. Ora io non ero mai stato triste in sua presenza. Perciò il re mi disse, perché hai l'aspetto triste, anche se non sei malato? Non può essere altro che un'afflizione del cuore. Allora fui preso da una grandissima paura. E disse al re, viva il re per sempre. Come potrebbe il mio volto non essere triste quando la città dove sono i sepolcri dei miei padri è distrutta, le sue porte sono consumate dal fuoco? Il re mi disse, che cosa domandi? Allora io pregai Dio del cielo e poi risposi al re. Se questo piace al re, al tuo servo, ha trovato favore agli occhi tuoi, lasciami andare in Giudea, nella città dei sepolcri dei miei padri, perché possa ricostruirla. E Dio le diede favori divini, lo liberò perché le diede legname per la ricostruzione, le diede uomini per la sicurezza, no? Le diede materiali per poter ricostruire questa città. Sapete, Dio è un Dio che risponde. Quando noi ci poniamo nella giusta posizione, Dio risponde. Quando non risponde? Quando noi preghiamo per il nostro interesse e non per il suo interesse. Dice, voi pregate e non ricevete perché pregate male per spendere nei vostri interessi, per le vostre cose. Noi dobbiamo pregare perché l'opera di Dio si compia in noi, attraverso di noi e negli altri. Ci va questo bisogno, ci vogliono questi uomini che siano animati da questo spirito in questo ultimo tempo. Perciò attraverso questo libro ci parla di costruzioni e ricostruzioni, perciò parla di edilizia spirituale. ok? Edilizia spirituale. Ed è importante comprendere le cose. Il peccato consuma, abbassa, abbatte, brucia, divide, fa crollare la dignità degli uomini e delle donne. E diventa come un deserto nella miseria. Quanti si lamentano che vivono nella miseria? Questa non è la volontà di Dio. Dio vuole che noi possiamo ricostruire sia le mura di cinta, adesso vi dico che cosa sono, e tutte le nostre porte, perché noi siamo come una Gerusalemme, la nostra vita è la Gerusalemme. Le mura di cinta sono la protezione di Dio. Le porte sono la nostra personalità davanti a Dio e la nostra identità in Cristo davanti a Dio. Quanto sono bruciate queste porte, tutti possono entrare e creare disordine. Le porte erano il luogo più frequentato dove si facevano gli affari, lo dice in Prima Re 22:10. Dove c'erano gli atti legali, si trovano lì per aggiustare gli atti legali, per giudicare le liti, perciò era un posto, cioè la vita di quella città era nelle porte, si trovavano sempre nelle porte, ecco perché queste porte hanno un significato importante per noi. Perciò Gerusalemme rappresenta la nostra vita, le mura di cinta sono la protezione di Dio per la nostra vita. Le porte sono proprio la nostra identità in Cristo. E quando il diavolo attraverso il peccato distrugge, c'è confusione, c'è disordine, c'è miseria. Un'altra figura che c'è nel racconto sono tre personaggi, che sono Sanballat, poi un altro si chiama Tobia e poi c'erano degli arabi che erano i nemici, che erano contrari alla ricostruzione, perché questi personaggi guadagnavano soldi attraverso la miseria, perciò prestavano soldi con interessi altissimi, no? Comandavano nella città, perciò c'era dispersione, loro facevano, ecco che si sono messi contro Neemia affinché questa ricostruzione non ci fosse. Sappiate che il diavolo non vuole che tu possa ricostruire le tue porte, le tue mura. Il nemico della nostra vita non vuole che tu possa cominciare una ricostruzione, e queste porte vi daranno degli spunti incredibili che forse non ci pensavate. Perciò senza la protezione di Dio l'uomo è debole, facile preda del distruttore. Ecco perché molti si lamentano: ma come mai, Signore, queste cose non avvengono? Ma come mai sono ancora in questo stato? Come mai c'è miseria? Come mai c'è divisione? Come mai c'è malattia? Dobbiamo fare attenzione, mettere in ordine la nostra vita, cominciare a mettere in ordine, secondo la parola di Dio, la nostra vita. Da soli non ce la faremo. Geremia 29:11 dice che Dio per noi... Dice che lui conosce i suoi pensieri che ha per noi, e sono pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Ciò che Dio vuole per noi è buono. E perché molte volte non riceviamo questa pace, questi pensieri di Dio, tutte le cose che portano beneficio a noi, le nostre famiglie, al nostro lavoro e attraverso di noi agli altri? Che molte volte abbiamo le porte distrutte, perché sapete, Dio non è una religione, non è un culto, non è una riunione. Quando Dio entra nella vita delle persone, ricostruisce l'identità in Cristo, la nostra vita cambia. Sapete, Neemia si rese conto che finché le porte erano bruciate e le mura erano buttate giù, c'era sempre pericolo per questa città, non poteva rialzarsi. E al capitolo 3 si misero subito a riparare le porte. E dice così: Eliashib, sommo sacerdote, perciò era un sommo sacerdote che si mise a fare il falegname, il muratore, si levò allora assieme ai suoi fratelli sacerdoti, e costruirono la porta delle pecore, la consacrarono, vi misero i suoi battenti, continuarono a costruire fino alla torre di Meac, che poi consacrarono fino alla torre di Anael. Cominciarono a riparare la prima porta, che era la porta delle pecore. Sapete, questa porta è importante. Sembra scontato, ma Gesù disse: io sono la porta delle pecore. Che c'entra questa porta con noi? La porta delle pecore ha a che fare con la conversione vera delle persone. La conversione vera, non dico conversione, perché tutti possono dire sono convertito. La vera conversione, perciò la testimonianza della nostra vita davanti agli altri. Sapete che un vero ravvedimento porta sempre un vero cambiamento. Perché molte volte noi vediamo persone che vengono, poi vanno, si dispongono, poi si tolgono. Adesso cominceremo di nuovo la scuola di discepolato il lunedì sera, ok? Presto avrete anche tutti gli studi. Questo vuol dire che chi non ha ancora, chi non ha tempo di leggere, chi non ha tempo di impegnarsi a crescere nella parola, lo può fare lunedì sera spendendo un'ora e un quarto del suo tempo, una volta alla settimana, per crescere nella conoscenza della parola. Amen? Ma molte volte noi abbiamo visto, l'altra volta si sono iscritti in 30, ne sono rimasti in 3. Oltre agli insegnanti c'erano 3 persone. Questo vuol dire che si fanno le cose con superficialità, come quelli di fuori, che cominciano le cose e poi non le finiscono. Quello che abbiamo bisogno, cari, è veramente di mettere in ordine questa porta. La porta della conversione non ha solo a che fare con un momento, un battesimo e poi la frequentazione di una chiesa. Non c'entra niente. La conversione ha a che fare con un'esperienza diretta con Gesù, lo incontri, pum, e non sei più la stessa persona. Ecco perché Paolo disse: le cose vecchie sono passate, io ho fatto un boom con lui. Sono sceso da cavallo, mi ha buttato giù, l'ho incontrato, la conversione è un vero cambiamento. I nostri bisogni, i nostri desideri cambiano, non è più quello di prima. Le nostre priorità cambiano, prima il lavoro, la famiglia, tutto buono, cari, ma dopo c'è lui, prima di tutte le cose. Perché un giorno, quando saremo davanti a Dio, cari, e lui aprirà i libri, e non potrà esserci più il tempo di tornare indietro. Lui leggerà tutto quello che è la nostra vita, le nostre scelte oggi, no? Ci saranno corone. Io non mi accontento di una corona piccola e insignificante. Ci saranno altri diversi tipi di corone. E questo ha a che fare con la mia vita qui, ora. Quando si ha una vera esperienza con Gesù, si vive una vera trasformazione interiore e anche esteriore. Si vede. Non è una questione solo di apparenza, ok? Che io possa avere una Bibbia e andare in chiesa, ma è che Dio tutti i giorni vuole che noi possiamo essere convertiti a Lui, che le persone intorno a noi sentono il profumo della Sua presenza. Quando lavori, anche quando le cose non funzionano nel lavoro, che devi darti a fare, io lo vedo anch'io, no? Non sempre è facile in questi tempi, ma dobbiamo mantenere la barra dritta, cari. La nostra conversione ha a che fare con la testimonianza. Luca 8:18 dice: fate dunque attenzione a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che pensa di avere. Qui parla chiaramente di quell'olio che ha a che fare con la nostra vita di tutti i giorni, no? La nostra testimonianza. Perciò è una cosa sentire parlare di Dio e rimanere come prima. Un'altra cosa è ascoltare Dio, no? E non essere più come prima. E questa è la differenza. Noi possiamo sentire molte cose e poi rimanere come eravamo. Questo non è un tempo, cari, che non possiamo più permetterci di camminare in modo così sempliciotto nelle cose di Dio. Perché la Bibbia dice che ci saranno tempi difficili e se non ci sarà una vera conversione nella nostra vita, il vento delle situazioni spazzerà via le persone. L'amore di molti dice che si raffredderà. Perché? Perché ci saranno talmente tante tensioni, tanti problemi, che se non siamo radicati, fondati nell'amore di Dio, le situazioni avranno presa sulla nostra vita. Perciò è importante questa porta che sia veramente ricostruita, che possiamo dire veramente ogni giorno, no? In Matteo 3, 8, 9 dice così: fate dunque frutti di ravvedimento e non pensate di dire fra voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre. Cioè vuol dire, ah, io conosco Dio, io leggo la Bibbia, ho fatto studi, scuole bibliche, io ho fatto 5 anni di scuola biblica, poi ne ho fatte altre 2 di scuole bibliche, che sono durate un po' di meno, e non mi basta mai. Cioè non è tanto fare scuole, ma comprendere. Sapete, io conosco una persona, una coppia che ha fatto 3 scuole bibliche e poi si sono allontanati da Dio. Allora che significa tutto questo? Significa che se non c'è una vera conversione, dite con me conversione, qui ha a che fare con un cambiamento radicale nella nostra vita, quell'impatto che cambia la nostra vita, il nostro cuore, i nostri pensieri, che ha a che fare con la vita di tutti i giorni. La conversione ha a che fare con tutto, col mio rapporto con la famiglia, con il lavoro, con la società, con tutto, tutto cambia. Un giorno disse Gesù a Simone, Pietro, e questa cosa mi fa riflettere: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché tu non venga meno, e tu, quando sarai convertito, fortificherai i tuoi fratelli. Cioè, se io stessi un'ora con Gesù, mi farebbero il Papa degli evangelici. Oh, lo ha toccato, era vicino, cioè nel senso, no? Cioè, Pietro era 3 anni che seguiva Cristo. È stato mandato e ha fatto segni, prodigi, miracoli. Ma non si era ancora convertito, perché il suo carattere, le sue attitudini non erano ancora convertite. Seguiva Gesù, ma non aveva ancora dato la sua vita a Gesù. E poi Gesù lo affrontò, vi ricordate? Mi ami tu? Sì, ti amo come tutti gli altri, certo. Perciò lo affrontò e le disse: tu ancora devi fare un'esperienza con me. Tu non hai ancora fatto un impatto con me che ha cambiato la tua vita. Dice: quando ti convertirai, allora fortificherai gli altri. Abbiamo bisogno di ricostruire molte volte questa porta in qualche area della nostra vita, che uno ci può riflettere, dico, e dire: tutto il mio carattere, le mie risposte, è tutto convertito, oppure c'è ancora un'area, un pezzo della mia vita che appartiene a me e non appartiene a Dio. Matteo 7,20 dice: voi dunque li riconoscerete dai loro frutti. Perciò il frutto fa riconoscere il vero. E noi sappiamo che il frutto dello Spirito è quello che dovrebbe uscire fuori dalla nostra vita quando c'è una conversione vera. Cioè, comincia con l'amore, non l'amore per Dio, quello ce l'hanno tutti, ma l'amore di Dio che cambia la mia vita, che è fatta di principi. Amen? Vi ricordate, ne abbiamo parlato. Gioia, pace, pazienza. Siamo pazienti sempre? Forse no. Gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo, che si ricevono quando tu veramente cominci a dare tutto a Dio. Sapete, una vera conversione porta a un vero pentimento e ravvedimento. In Filippesi è scritto: il regno di Dio è giustizia, pace e allegrezza nello spirito. E poi dice Filippesi 1,11: ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo. Noi dobbiamo essere ripieni di frutti di giustizia. E noi sappiamo che la giustizia ha a che fare col regno di Dio, perché il regno di Dio è giustizia, pace, allegrezza. Perciò questi frutti quanto si vedono, c'è veramente allora una vera conversione. E allora dice: chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. Perché molte volte non si aprono le porte? Perché non siamo suoi, perché Dio ci conosce, vede. Dice che ogni albero che abbia frutti portatori di semi, ogni albero che abbia frutti portatori di semi. Questo è in Genesi 1,29, quando Dio cominciò a creare alberi che dovevano avere frutti che avevano semi all'interno. Perciò attenzione, se la porta delle pecore non è ricostruita, il diavolo viene e porta via il seme. Come dice in quella parabola, che il seme è seminato e una parte è sulla strada, viene il maligno e se lo prende. Quando non c'è una vera conversione, il maligno viene e si prende il seme, affinché non possa seminare e raccogliere. C'è una cosa molto importante. Galati 5,24. Ora quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Perciò quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne. C'è ancora della carne viva in noi? Ognuno lo può dire. In me c'è ancora qualcosa che devo convertire a Dio. C'è ancora qualche aria, qualche pensiero, qualche cosa che ci sto lavorando. Perché siamo ancora in un corpo difettoso. Siamo ancora insieme agli altri. Non possiamo dire, io sono super santo. Non è così. Ora quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, per piacere, dice Paolo, camminiamo altresì per lo Spirito. Perciò vuol dire praticare questa nuova vita. Ovunque andiamo. Perciò molte persone ancora la loro porta è bruciata, la porta delle pecore non è ancora stata rimessa a posto. Ecco perché entrano influenze, condizioni, situazioni. Il diavolo molte volte ha facilità a entrare. L'altra volta si è parlato di idolatria. Conosco ancora credenti che mi parlano ancora di oroscopi. Ma tu di che segno sei? Mi ha detto uno, ma tu di che segno sei? Signore, prendimi ora, non ne posso più. Mamma mia, Signore, di che segno sei? Avrei dovuto dirle, bestia che sei, ma che mi dici? Ma perché mi dice queste cose? Capite, la parola di Dio è così bella, è così chiara. No? Una vera conversione fa fare vere decisioni. Perciò è pericoloso lasciare la porta aperta, una porta bruciata. Quest'aria che è sempre scontata. Ho accettato Gesù, ho fatto la preghiera, mi sono battezzato e vado in chiesa. Ma la tua porta è ricostruita? C'è il profumo di Cristo nella tua vita? La tua vita porta Cristo agli altri? Parla di testimonianza. Stai parlando? La tua vita parla di questa conversione? Oppure le persone manco si accorgono che tu stai vivendo un'altra vita. Perché la vita che viviamo è un'altra vita. Dovrebbe essere una vita soprannaturale. Un cristiano non è una persona naturale, ma è una persona soprannaturale. Perché abbiamo il soprannaturale dentro di noi, perciò non viviamo le solite cose di sempre, non diciamo le cose che dicevamo prima. Perciò la porta delle pecore va ricostruita. Dilla alla persona vicino a te. Rifletti, pensaci, decidi. Non permettere che questa porta possa portarti tutte le conseguenze. Mi puoi portare l'acqua, grazie. Grazie. Dio ti ha visto, che mi hai portato l'acqua. quando non facciamo un'autentica decisione per Cristo, quando la nostra vita non rispecchia il carattere di Dio, vuol dire che questa porta è ancora bruciata. Bisogna aggiustare i battenti, mettere a posto, chiamiamo Marcello, Marcello dammi una mano che ci sono i battenti di ferro che non funzionano, chiamiamo lo Spirito Santo per dirle ho bisogno di te, ho capito che stamattina che le mie porte, questa porta almeno, ancora è bruciata, ancora ho pensieri strani, ancora vedo cose che non dovrei vedere, ancora parlo in una maniera che non dovrei parlare, ancora il mio tempo e la mia vita non sono tuoi, sono ancora miei. Capite? Quando questa porta non è ricostruita, queste cose accadono e si diventa cristiani con le pantofole. Così, si aspetta sempre che qualcuno faccia qualcosa per noi. Diamoci da fare, cari. Mettiamoci all'opera, come abbiamo letto, e ricostruiamo questa porta. Eliashab, sommo sacerdote, perciò aveva una cattedra spirituale, si levò allora insieme ai suoi fratelli, sacerdoti, e costruirono la porta delle pecore e la consacrarono. Aggiustarono i battenti, cominciarono a mettere in ordine quell'area della tua vita che forse ancora non è stata rimessa a posto. Perciò la conversione non è solo l'inizio di qualche cosa, no? È qualcosa che continua. La conversione ha a che fare con la nostra vita che continua in Cristo. Se hai deciso per Lui, e allora a questo punto abbi il coraggio davanti a Dio, metterti davanti a Dio e dire: Signore, io sono difettoso in quest'area, ancora non ti sto dando niente. Sapete, quando un giorno tutti saremo lì e Lui aprirà i liberi e tutto, ogni istante della nostra breve vita, cari, la nostra breve vita, perché in confronto all'eternità, 70-80 anni, no? Io già dico 70, Signore, ok, l'ho passato, vado per gli 80, allora come la mettiamo? Adesso la vita finisce, è un tempo, non possiamo perdere tempo, perciò chi ha tempo non perda tempo, sii cosciente, sii coraggioso. Se c'è qualcosa nella tua vita che non sta funzionando, c'è ancora un vizio che ti lega, c'è ancora un'area della tua vita che non è ancora stata riparata, non hai ancora deciso di rinunciare a determinate cose, questo è il momento. E dire: Signore, io ti prego, fai come Neemia, ho bisogno di te. Sto vivendo tutte queste cose ancora senza di te. Ho bisogno di te, ho bisogno che tu mi aiuti a ricostruire quest'area della mia conversione. Cioè, quest'area della vera conversione, questo vero ravvedimento che porta a un vero cambiamento. Gesù disse: le mie pecore ascoltano la mia voce, chi entra per me vivrà. Che vuol dire? Lui è la porta e noi dobbiamo mettere in ordine la nostra vita per entrare in quella porta. E qui ci dà lo spunto di questa porta delle pecore intorno a questa città. Puoi farmi vedere, Piero, quell'altra che va, vediamo le porte della città. È possibile? Possibile? Ah, forse sopra, ok. C'è una cartina, ma la vedremo anche un'altra volta, non è un problema, no? Eccola qui, guardate. Questa è la città di Gerusalemme che ha a che fare con la nostra vita. Tutte le mura sono la protezione di Dio per questa città e perciò per la nostra vita. Dio ha detto che proteggerà la nostra vita. E poi ci sono tutte le porte, vedete? La porta dell'Etame, la porta della valle, la porta vecchia, la porta dei pesci, poi c'è sopra la porta delle pecore, quella che abbiamo visto stamattina, è una porta che era bruciata, poi c'è la porta orientale, poi c'è la porta dei cavalli, la porta delle acque, poi c'è la porta della sorgente, sono le nove porte che parla Neemia, che lui ha dovuto ricostruire, e lo fece, sappiate che lo fece in 52 giorni. Allora, questo è un lavoro che forse ci andavano anni e anni di lavoro. In 52 giorni, in modo soprannaturale, lui ricostruì le mura e mise a posto tutte le porte. Perciò Dio accorcerà le strade lunghe. Voglio dirti che se tu stai aspettando qualche cosa questa mattina, Dio accorcerà queste strade lunghe e farà cose più veloci verso di te, forse la tua famiglia, forse qualcosa che stai aspettando, qualcosa che Dio vuole darti questa mattina. Amen? Perciò visualizziamo questa città. Ai tempi di Neemia questa era, adesso è grandissima, le mura sono molto più grandi, ma allora era così, erano circa 1500 metri di perimetro, ok? E poi queste mura altissime, e queste porte erano importanti perché davano l'ingresso e l'uscita a tutta la città, perciò la vita di questa città era nelle porte, perciò la vita della nostra, la nostra vita è nelle porte. E in quelle porte che andremo a vedere volta per volta. Amen? Io questa mattina mi fermerei, perché poi la prossima volta parleremo della porta dei pesci, che è una cosa molto molto importante. Amen? Facciamo un applauso al Signore. Alleluia. Ora la lasciare, alziamoci in piedi, cari. Questo è il tempo di cominciare a mettere ordine nella nostra vita. Ricordatevi, il 5784 è importante per noi. Il 4 vuol dire porte aperte. Vuol dire che sono porte di opportunità. Dio ti darà opportunità per parlare a qualcuno. Forse tu devi cominciare a pregare per i tuoi figli affinché il Signore possa portarli a Cristo. Ma Dio ti darà opportunità nuove, ti darà preghiere, intercessione, non ti stancherai di continuare a dire: Signore, è scritto nella tua parola, e Dio ti darà delle opportunità per poterle parlare, e loro saranno ricettivi, perché queste sono le opportunità che Dio vuole darci. Forse tu hai un peso per qualche figlio, per qualche parente, qualche familiare, perché la vita dura così poco, cari, per piccoli e grandi. Ecco che Dio quest'anno ci darà nuove opportunità. Dio aprirà delle porte di opportunità affinché noi possiamo riceverle queste cose. Quando ne parleremo avremo una parola che toccherà i cuori. Ci saranno nuove opportunità, perciò guardati bene intorno, vedi come Dio ti sta muovendo intorno a te, nella famiglia, nel lavoro, attraverso la tua vita. Anche quando tu vai in giro, vai a fare la spesa, Dio potrebbe darti un'opportunità. Sapete che quello che Dio vuole è la salvezza delle persone, non vuole altro. Dio non è interessato se tu ti costruisci 10 palazzi, oppure tu hai la famiglia migliore del mondo. È buono tutto questo, ma tutto questo finirà. Tutte queste cose saranno destinate a lasciarle. Perciò la cosa più importante è cominciare a ricostruire questa prima porta, e non per niente lui parla della porta, questa porta che abbiamo visto prima, delle pecore. Poteva cominciare con la porta della valle? No, cominciò con la porta, cioè c'è un motivo, perché la nostra conversione ha a che fare con tutto il resto. Conversione vuol dire completamente tornare indietro e andare verso di lui. Non un giorno sì, un giorno no. Un giorno mi piace, un giorno ci penso. Vediamo. Non esiste nella Bibbia vediamo. Se lo merito oppure no. No. Se Dio ti dice di perdonare qualcuno che ti ha offeso, tu devi farlo. Questa è un'opportunità che tu devi cogliere. Se comprendi questo, è un'opportunità che aprirà delle porte di benedizione. Che dice il Signore: io perdonerò te. Il perdono di Dio ha a che fare con la nostra vita, con tutte le cose che abbiamo. Amen. Alziamo le nostre mani. Signore, vogliamo ringraziarti, Padre, perché tu stai andando in profondità, Signore. Non vogliamo solo parlare di cose o ricevere solo delle cose. Tu l'hai detto, Signore, molte volte noi chiediamo ma non riceviamo, perché preghiamo male per spendere nei nostri piaceri, e questo è quello che tu vuoi aggiustare, Signore. Vuoi mettere in ordine quell'area della nostra vita che è l'ingresso di tutte le altre cose, la nostra vera conversione, che porterà una trasformazione nella nostra vita, Signore. E allora vedremo la tua gloria, Signore, che si manifesterà nella nostra vita, nelle nostre famiglie, intorno a noi. Vedremo la gioia della tua presenza. Vedremo, Signore Gesù, le potenti operazioni per mezzo della nostra vita. Molte volte le cose non accadono perché non siamo preparati. Siamo come i muli, molte volte andiamo avanti, culto dopo culto, e non guardiamo che la parola che viene predicata deve essere assimilata, deve essere ricevuta, deve essere vissuta, Padre. Così, Signore, io ti prego, Padre, anche che molti possono sentire il bisogno di fare dei corsi di discepolato per essere insegnati nella parola, Signore. Che ognuno possa fare fiducia a te, Signore, e fare cambiamenti radicali nella nostra vita. E questa mattina voglio dare la possibilità a qualcuno, se c'è qualcuno in mezzo a noi che non ha mai fatto questa esperienza di fare entrare Gesù Cristo nella propria vita. Sapete, un giorno ci fu un'evangelizzazione in una chiesa grande e questo evangelista fece una chiamata. Chi non ha mai accettato Cristo nella propria vita, venga avanti. E molte persone vennero avanti che non avevano mai fatto questa esperienza. E poi una persona anziana, come il nostro fratello Marco, non vecchia, anziana, si fece avanti. I fratelli dicevano: fratello, non è per te, sta dicendo alle persone che non hanno mai fatto un'esperienza vera con Dio, ma non è per te, tu hai 50 anni che vieni in chiesa, forse hai capito male. E lui le disse: lasciami stare, io non mi sono mai convertito, andavo in chiesa, leggevo la Bibbia, andavo alle scuole di discepolato, ma mai la mia vita è cambiata. Dobbiamo avere questa sensibilità, cari, perché non possiamo fare le cose a metà. E lui disse: lascia fare, io in questo momento sto facendo la cosa che dovevo fare 50 anni fa. Voglio convertirmi e convertire tutto di me a Cristo. Amen? Perciò se c'è qualcuno questa mattina che deve fare un passo avanti e vuole dire: Signore, io voglio accettarti nella mia vita. Se tu sei uno di quelli, questa mattina puoi dire, e alzare la tua mano e dire: io voglio accettare Cristo nella mia vita. Quando entra Lui, entra il meglio. Quando entra Lui, entra tutto quello che tu non hai, perché ce l'ha Lui. La vita cambia, le situazioni cambiano. Quando noi siamo fedeli, Lui rimane fedele. Amen? Cioè, se senti il bisogno di far entrare Gesù nella tua vita ora, puoi fare passo alla tua mano e dire: ora io voglio fare un passo verso Gesù per una vera conversione. Amen? Se c'è qualcuno, può alzare la mano, per piacere? Amen. Dio vi benedica, Dio vi benedica. Dio ti benedica, caro. Vuoi farlo? Vuoi farlo? Fare un passo verso Gesù? Amen? Vieni avanti, vieni. Venite avanti voi, venite. Preghiamo. Preghiamo un attimo. Non dobbiamo avere timore, cari. Oppure dire: ah, come? Un fratello da tanti anni che viene va avanti? Oh, è meraviglioso quando possiamo fare questa scelta. Perché se non facciamo la scelta di ricostruire questa porta, noi siamo in pericolo, cari. Noi siamo in pericolo. Il nemico può entrare quando vuole distruggere te, la tua famiglia, la tua salute, la tua economia, le tue relazioni. Quando lui entra è un distruttore, è un omicida, è un bugiardo. Ecco perché rimettere in ordine la porta delle pecore, anche perché le persone che sono al posto, se tu ragioni e pensi, fai un passo vero verso il Signore. Fai come Neemia. Io ho peccato, Signore, anche i nostri padri hanno peccato. Abbiamo bisogno di te. Ok, il Signore dice, ok, ricostruisci la porta delle pecore. Comincia da lì. Una vera conversione farà di te una vera trasformazione e le cose cominceranno a funzionare. La pace entrerà nel tuo cuore, la gioia entrerà nel tuo cuore, ti sentirai protetto dalla grazia di Dio. Amen? Amen. Adesso faremo una preghiera insieme, ok? Ditela con me, diciamola tutti insieme, perché è troppo importante questa, perché ha a che fare col nostro carattere, con la nostra vita, con la base di tutto il cristianesimo. Non accontentatevi. La porta delle pecore, no? È l'ingresso per mettere a posto tutte le altre cose. Poi le altre porte li vedremo e volta per volta si metteranno a posto. Vi faranno comprendere molte cose che fino adesso magari abbiamo lasciato. Alzate le vostre mani. E dite insieme a me. Dio, perdonami se ho peccato contro di te. Io e i miei padri abbiamo peccato contro di te. Ti chiedo di aiutarmi a mettere in ordine la mia vita, a riparare la mia porta, affinché il nemico non possa più entrare e portare distruzione nella mia vita, nella mia famiglia, nella mia economia. Signore, ti prego, ora io decido di rimettere in ordine la mia vita. Voglio camminare come un figlio di luce, mettere in pratica la tua parola, non essere solo un uditore dimentichevole, ma un facitore della tua parola. Grazie Padre, che tu mi perdoni, che io ricevo perdono, la mia porta comincia a essere riparata e chiuderò la porta alle difficoltà, a tutto ciò che il nemico vuole fare nella mia vita. Io decido ora di dare tutto il mio cuore a te, di mettere te al primo posto nella mia vita e camminare con te tutti i giorni della mia vita. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Facciamo un forte applauso al Signore. Amen. Amen. Alleluia. Voglio dirvi questo. È una cosa seria. Infatti il messaggio è detto attenzione, attenzione. Mettiti all'opera, al lavoro e ricostruisci quella porta. Tutto ciò che non ha a che fare con Dio, per piacere, comincia a metterlo fuori, fuori da questa porta. Parleremo poi un giorno della porta dell'etame, ce n'è per tutti. Dobbiamo avere il coraggio, no? Di fare a meno di tutte quelle cose che non hanno a che fare con il regno di Dio. Modi di parlare, di pensare, di agire, decisione, vizi, nascosti. Fate pulizia. Mettete in ordine la vostra vita e vedete che la gloria di Dio scende e tutto cambia. Amen. Dio vi benedica. Buon lavoro. Buona settimana. Restate con Lui. Ci vediamo domenica prossima. Mi raccomando. Dio vi benedica. Pace. Thank you.